Paragrafo 3. L'Italia entra in guerra. L'iniziale neutralità dell'Italia. Quando iniziò la guerra, nel luglio 1914, l'Italia dichiarò la sua neutralità nel conflitto, attirandosi da parte dell'Austria e della Germania l'accusa di tradimento. Ma formalmente gli accordi della Triplice Alleanza impegnavano ciascun paese a entrare in guerra in caso di aggressione subita da uno dei membri. Poiché invece era stata l'Austria a dichiarare guerra alla Serbia e la Germania aveva aggredito il Belgio, il governo italiano non si sentì obbligato a intervenire a fianco degli imperi centrali. Gli italiani erano in gran parte neutralisti, perché pensavano che la guerra avrebbe portato solo lutti e miseria e quindi doveva essere evitata. Erano molti, però, coloro che volevano che l'Italia intervenisse. Essi furono chiamati interventisti. Chi chiedeva l'intervento, però, non voleva affatto che avvenisse a fianco, bensì contro l'Austria. Chi non voleva la guerra? I socialisti in gran parte erano contrari alla guerra perché pensavano che i lavoratori avrebbero patito grandi sofferenze senza ottenere, anche in caso di vittoria, alcun miglioramento della vita. Anche i cattolici erano neutralisti perché la guerra andava contro i principi della religione cristiana. Inoltre, essi erano contrari a muovere guerre all'Austria, paese cattolico. Infine, i liberali, con Giolitti, consideravano l'Italia troppo debole per partecipare al conflitto e speravano di ottenere concessioni territoriali dall'Austria in cambio della neutralità. Chi voleva la guerra? Favorevoli alla guerra erano i nazionalisti. Essi volevano che l'Italia si affermasse come grande potenza militare attraverso la conquista di territori e di colonie. Tra loro c'erano molti artisti e letterati, come il poeta Gabriele D'Annunzio e lo scrittore futurista Filippo Tommaso Marinetti. Gli irredentisti, come i trentini Cesare Battisti e Damiano Chiesa e l'istriano Nazario Sauro, volevano che l'Italia entrasse in guerra contro l'Austria per completare l'unità nazionale, conquistando il Trentino e la Venezia Giulia. Infine, erano favorevoli all'intervento anche i socialisti rivoluzionari perché pensavano che la guerra avrebbe aperto la strada alla rivoluzione sociale. Fra loro c'era Benito Mussolini, che abbandonò la direzione del giornale socialista L'Avanti e fondò Il Popolo d'Italia per sostenere l'intervento. L'ingresso in guerra dell'Italia. Nonostante le tragiche notizie che arrivavano dai fronti, nel paese si moltiplicarono le manifestazioni di piazza a favore dell'entrata in guerra. Molti giornalisti scrissero articoli nei quali esprimevano con parole appassionate i loro sentimenti nazionalistici e influenzarono l'opinione pubblica. Anche il re Vittorio Emanuele III era favorevole all'intervento. Il governo italiano, guidato da Antonio Salandra, con un patto firmato a Londra all'insaputa del Parlamento, si impegnò a entrare in guerra a fianco dell'intesa. L'accordo prevedeva che in caso di vittoria il Trentino, l'Alto Adige, Sud Tirolo, Trieste, l'Istria e la Dalmazia, sull'opposta sponda dell'Adriatico, nella penisola balcanica, sarebbero diventati italiani. In questo accordo si trovava il germe di future tensioni. Insieme al completamento dell'unità italiana contro Trento e Trieste, si chiedeva di portare il confine italiano al crinale delle Alpi, inglobando così l'Alto Adige, una regione prevalentemente di lingua e cultura tedesca. Anche l'Istria e la Dalmazia avevano una forte presenza italiana nelle città, ma nelle campagne prevaleva la popolazione slava. Sotto la pressione delle manifestazioni di piazza e dei nazionalisti, e per evitare il contrasto col re, il Parlamento concesse al governo i pieni poteri, cioè la facoltà di decidere della pace o della guerra. Il 24 maggio 1915 l'Italia entrò in guerra contro l'Austria. La guerra sul fronte alpino. L'Austria era da tempo preparata a una guerra con l'Italia e aveva predisposto una serie di fortificazioni ben armate lungo un fronte di 700 chilometri a nord, dal Trentino alle Alpi Carniche, e a est lungo il fiume Isonzo. Per gli italiani questo fu il settore principale del fronte, perché apriva l'accesso al porto di Trieste e, attraverso la Slovenia, al cuore dell'Austria. L'esercito italiano era composto di circa 1,5 milioni di soldati, in maggioranza cittadini, che erano stati costretti a lasciare le loro terre e le loro famiglie. Erano perciò mal disposti verso la guerra e inoltre erano poco addestrati e insufficientemente equipaggiati per le necessità di un conflitto moderno. Il comandante dell'esercito italiano, il generale Luigi Cadorna, lanciò fra il giugno e il dicembre 1915 4 attacchi successivi nel settore orientale. Queste battaglie dell'Isonzo, che pure costarono all'Italia 60.000 morti e 170.000 feriti, non inflissero al nemico nessuna sconfitta decisiva e non aprirono nessuna breccia nelle linee austriache. Così il fronte italo-austriaco si fissò lungo l'Isonzo, nelle brulle colline del Carso e sulle creste delle Dolomiti. Anche sul fronte italiano cominciò quasi subito una dura guerra di posizione. Imparo a riconoscere il messaggio di un'immagine propagandistica. Le immagini di propaganda intendono trasmettere un messaggio ben evidente, con il quale tante persone possano essere d'accordo, allo scopo di favorire un certo comportamento o il consenso verso una posizione politica. Per essere convincenti, fanno uso di elementi che sono ben noti al pubblico e che possono suscitare un'emozione immediata. Spesso fanno ricorso a pregiudizi e a convinzioni irrazionali, cioè non basate sul ragionamento, ma sulle paure e sulle idee comuni più diffuse. Molti manifesti della Prima Guerra Mondiale, che attribuiscono al nemico le azioni più disumane, si basano su un meccanismo di questo genere, anche quando l'accusa ha qualche fondamento di realtà. Vedi i manifesti di pagina 116 su San Giorgio e il Drago. La propaganda, fortunatamente, non ha sempre per argomento la guerra. Si va dalla diffusione di programmi politici alla promozione di prodotti e stili di vita. Anche la pubblicità è una forma di propaganda. Per analizzare un manifesto di propaganda occorre conoscere lo sfondo storico nel quale si inserisce, per capire bene sia il messaggio scritto, il motto che l'accompagna, sia la scelta delle immagini che ne costituiscono il contenuto.